Sia lodato Gesù Cristo. Io non so se vi è mai capitato di avere tante cose da dire e poi ci pensate un po', dite no, se non voglio fargli scoppiare la testa alla persona che incontro, sarà bene che ne scelga due, tre e su quelle mi fermi. Beh, io sono in questa condizione oggi perché la domenica della parola di Dio a noi non dice ancora molto, ma è uno dei frutti più belli non solo del Concilio Ecumenico Vaticano II, parentesi, è stata istituita da questo Papa a più di 40 anni dalla fine del Concilio. Eppure vi dico, è certamente uno dei fiori più belli, dei frutti più importanti del Concilio. Ma c'è di più. Siamo appena agli inizi. Quante volte sono? Credo che abbiamo iniziato nel 2019. Poi abbiamo avuto il Covid che ci ha bloccato per 2 anni, quindi fate un po' voi. Siamo agli inizi e questo ci dovrebbe scaldare il cuore. Fatta sta premessa, vediamo 3 cose. Primo, l'introduzione di Luca quando si rivolge a Teofilo. Secondo, cosa fa Gesù? E terzo, la frase che vi ho detto agli inizi della messa. Cosa vuol dire quell'oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato? Come sono nati i Vangeli? Qui Luca in parte, non del tutto, lo spiega. I Vangeli nascono dalla predicazione che i 12 apostoli, che poi diventeranno presto 13 perché ad essi si aggiungerà Paolo, vi ricordate dopo l'esperienza sulla via di Damasco, i 12 apostoli annunciano quando in una città nuova si trovano a predicare per gruppetti minimi, minimi. Per esempio in casa di una coppia accogliente iniziano con quella. Nel giorno dopo il sabato, che è la dies dominica, dies in latino è femminile, la giornata del Signore, beh, iniziano così. Raccontano la vita di Gesù, si servono anche della Bibbia ebraica, perché sono tutti competenti della Bibbia ebraica, ma si fermano soprattutto su Gesù. E diventa un incontro molto, molto vivo, la comunità cristiana rimane spiazzata e affascinata. Dopo c'è l'Eucaristia, prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il calice del mio sangue. Come avveniva questa prima predicazione? Prima, agli inizi, subito legata agli apostoli. Sono loro che testimoni oculari e autorevoli. Vi ricordate, avrete forza dallo Spirito Santo e mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra. È l'ultima frase che Gesù dice loro prima di salire definitivamente al Padre, all'ascensione. Un po' alla volta queste predicazioni degli apostoli vengono trascritte dai, non mi viene il nome, ci sono delle persone, chi lavora in tribunale sa meglio di me queste cose, ma ci sono delle persone che hanno la capacità di riassumere quello che viene detto. Quello, adesso abbiamo i registratori, è tutta un'altra musica, però hanno un nome, non mi viene, vi chiedo scusa. La persona che, lo stenografo forse, no? Forse è quello. Vabbè, comunque riassumono, poi stendono e cominciano a mandarlo alle chiese che in quell'occasione non hanno l'apostolo. Sì, perché poi la comunità cristiana a macchia d'olio, quindi molto sommessamente, ma in modo reale, si allarga. Il vescovo o chi per lui, meglio ancora, l'apostolo o il vescovo per lui non può andare in tutte le chiese. In tutte le chiese arrivavano questi manoscritti. Come nascono i Vangeli? Dall'insieme dei documenti che qua e là vengono redatti alla predicazione degli apostoli prima e dei loro rappresentanti poi. Un lavoro di una ventina d'anni, non di un giorno. Non avevano sti aggeggi qua e soprattutto era peggio del passaparola. dovevano dare dei contenuti che lasciavano a bocca aperta. E avete sentito qua, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Si dice di Gesù perché si comporta in un certo modo nella sinagoga, ma vale anche per gli apostoli. Ecco che quando Luca scrive: anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un risoconto ordinato per te, o illustre Teofilo. Non sappiamo manco chi sia questo illustre Teofilo. Ci sono molti studiosi che pensano, nell'antico avveniva, che dedicare a un personaggio illustre che magari nessuno conosceva un testo voleva dire nobilitare il testo stesso. Teofilo però vuol dire amante di Dio, filos, zeos, amante di Dio. Questo è il primo lavoro. I primi Vangeli nascono così. Ecco perché, per esempio, i Vangeli, almeno i primi tre, si scopiazzano un po'. Perché nascono da tradizioni diverse, ma i contenuti sono quelli. Di più, agli inizi abbiamo raccolte dei detti, cioè delle parole di Gesù, o dei segni, cioè dei fatti che noi chiamiamo miracoli. Poi escono queste tre misteriosissime e importantissime figure di Matteo, Marco e Luca che mettono insieme i Vangeli. Qui mi fermo perché avrei da dirvi ancora tanto su Giovanni, ma lo vedremo un'altra volta. Detto questo, del resto il testo parte per questi versetti dal capitolo primo, poi fa un salto, salta tutta l'infanzia di Gesù, quella che abbiamo visto a Natale, e riprende col capitolo 4. Al 3 c'era la predicazione di Giovanni il Battista, al 4 è Gesù. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Come ha iniziato Gesù la sua predicazione? In due modi. Prima di tutto partecipando alla preghiera liturgica del popolo di Israele che avveniva nello Shabbat, il sabato. Per loro la giornata incominciava dal primo giorno della settimana, c'erano sei giorni di lavoro e poi c'era lo Shabbat, il sabato. Per noi iniziano con la Dies Dominica e abbiamo sei giorni che finiscono con lo Shabbat. Ai tempi di Gesù lo Shabbat era il giorno del riposo, il giorno della lode a Dio. Andavano in sinagoga, c'era un solo tempio in tutta la spiritualità ebraica, era quello di Gerusalemme, distrutto e ricostruito più volte, no? E gli altri andavano nella sinagoga del loro villaggio, del loro paese, in piena autonomia. Chi si era preparato, chi si sentiva all'altezza, prendeva uno dei rotoli, sì, perché i libri erano rotoli, volume viene da avvolgere, e prendeva il testo che voleva, leggeva, proclamava quella parola e poi la spiegava. È quello che fa Gesù. Venne a Nazareth dove era cresciuto e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si mise a leggere. Non sappiamo se era il testo di quel giorno o se Gesù sceglie apposta, sceglie da Esaia e spiega: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, qui non dalla schiavitù, ma dalla oppressione interiore. E chi di noi non ha provato oppressione interiore? E a proclamare l'anno di grazia del Signore. Parentesi, l'anno di grazia del Signore è l'anno santo che noi stiamo vivendo. Non è un'invenzione cristiana, ce l'hanno tutte le religioni. Per loro era l'anno giubilare, giubilare, da giubileum, che era uno strumento particolare che adesso non sto qui a spiegare. Il Signore mi ha mandato a questo. Riavvolge il rotolo, lo consegna all'inserviente e siede. Ecco come inizia la predicazione di Gesù. Poi predicherà nelle piazze, predicherà seduto per terra su una collina, predicherà su un monte, predicherà su una barca lontano dalla riva perché sennò se lo mangiano vivo. Ma questo era Gesù. E che cosa annunciava? La missione affidatagli dal Padre. E qual è? Quella di dare consolazione, speranza, forza a vivere, a lottare a noi creature umane. Il vero motivo perché Dio è Padre che manda il suo sole sui buoni e sui cattivi, sui giusti e sugli ingiusti. Primo. Il secondo vero motivo perché io morirò per questo mio servizio, ma risorgerò. Capite come la fede diventa unita? E adesso siamo alla fine. Vi vedo attenti. Quanto tempo è che parlo? Eh sì, sono già 13 minuti. Datemene ancora qualcuno. Ma è una giornata importante questa. Io sono abbastanza convinto che vi aiuti proprio a farvi un quadro che riempia il vostro cuore di consolazione. A me, quando penso a queste cose, consola tanto questo. Ma non tanto è solo perché faccio il prete, ma perché non vale meno per Piero, che è sempre stato tanto entusiasta della parola, come per Stefano, che è sempre a spaccarsi la testa con i poveri. È la finale che mi interessa. Tutti tacciono, tutti gli occhi sono fissi su di lui e si aspettano che lui spieghi. Perché? Perché la parola di Dio non è mai banale. E sentite che spiegazione dà, brevissima. Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Dove, quando, come? In me. Io sono il mandato dal Signore a donare solidarietà di Dio a tutti, a perdonare e ad essere Dio di misericordia per chi riconosce di averne bisogno. Sono mandato a darvi coraggio a vivere per il bene, perché Dio è Padre e perché io risorgerò. Questo oggi è quello che stiamo facendo ogni sabato, ogni domenica. Lo facciamo bene, beh, lì è meglio stendere un pietoso velo, perché siete voi che dovete pregare per me, perché io non vi faccia venire la barba, perché io riesca a darvi almeno un lampo di speranza uscendo da questa celebrazione. Ma capite, e qui finisco, la fede del credente oggi. Fate mente locale, non vedo molti giovani tra noi e dato che non sono solito dare l'età, parto dalla mia. 76 anni fa, quando io nasco, queste cose non venivano dette. Perché? Ma perché c'era una chiesa forte. Quanto lo fosse sarebbe da discutere, ma una chiesa ben strutturata, una chiesa che scandiva la vita di tutti, e la fede nasceva dalle prediche morali dei preti e dalle consuetudini consolidate, cioè non in discussione, del popolo di Dio. Oggi è così? No, lasciamo stare i preti, ma per il resto non è più così. Oggi non avete... Mi ha fatto pensare Piero, viene in sacrestia, mi dice: però accidenti, stamattina al funerale c'era tanta gente, forse è per questo che oggi ce n'è meno. E io l'ho guardato e dico: potrebbe essere così, perché è più difficile andare a messa, ci sono meno sante messe, c'è di più, siamo più esigenti, c'è di più, il sacerdote è meno preparato, non perché studia meno, ma perché il nostro mondo sta cambiando in un modo feroce. Queste cose qua me le insegnavano sui banchi di teologia a Sacra Scrittura 50 anni fa, ma non vi venivano dette dall'altare. Era raro il predicatore che impiegava, eppure sto Vangelo c'era sempre stato. Dove voglio arrivare? Oggi. Ricominciamo. Ricominciamo con Dio che parla a noi attraverso Gesù e con una Chiesa che prima di tutto deve riconoscere i suoi limiti. Questa settimana, ve lo devo aver già detto la settimana scorsa, ma ve lo ripeto, c'è una sola diocesi in Italia che ha avuto il coraggio di chiamare un'agenzia investigativa esterna perché analizzasse la storia della sua chiesa, della sua diocesi, negli ultimi 60 anni, e sentite cosa è uscito. che negli ultimi 60 anni, ma non nella diocesi di Milano, che è la diocesi della Gran Milano, no, in una diocesi media, né grandissima né piccolissima, in 60 anni c'è stato almeno un episodio all'anno di violenza sui minori. Le altre, non so quante sono le diocesi d'Italia, non me lo ricordo più. Le altre diocesi no? Le altre diocesi tutto bene? Le altre diocesi hanno ragione i vescovi quando dicono non facciamo questa indagine per non turbare il popolo di Dio? Capite perché dobbiamo ricominciare oggi, qui, ora. Perché? Certo che la Chiesa ha perso, come si dice, credibilità, autorevolezza. Ricominciamo. Nella storia dei 2000 anni della Chiesa ci sono già stati periodi come questo, non per questa causa, ma ci sono stati periodi bui. Il Signore non ci abbandona, c'è questo oggi. Grazie, grazie di cuore per la vostra attenzione. Che lo Spirito Santo, beh sì, la scintilla di luce, di speranza, di consolazione, di coraggio di cui parlavo, che la doni a me, a voi, ma in particolare a voi, uscendo da questa celebrazione. E grazie infinite della vostra attenzione.